stasera Andrea ci parlerà sui testimoni di Geova, quindi i testimoni di Geova, argomento molto attuale, interessante, scottante. Allora salutiamo anche Savino che è entrato finalmente in chat. Per ora dobbiamo passare la parola ad Andrea. Allora Andrea, puoi andare.
Ok, allora, questa sera vedremo una sorta di cronistoria proprio molto sintetica, perché bisognerebbe fare la storia di più di 100 anni di questo movimento, quindi cercheremo proprio di dire l'essenziale. Intanto vorrei iniziare leggendo un brano che abbiamo nella prima lettera di Timoteo, al capitolo 4, versetti 1 e 2. Dove è scritto: ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi, segnati da un marchio nella propria coscienza. Allora, questo brano proprio si collega bene all'argomento che adesso andremo a vedere, ovvero il movimento dei testimoni di Geova, oppure conosciuti anche come la Torre di Guardia. Poi vedremo che c'è una differenza, non tanto come dottrine o come struttura, ma più che altro come funzioni e ruoli che ha la Torre di Guardia e i testimoni di Geova. Allora, come sono nati i testimoni di Geova? Sono nati, il loro fondatore si chiama Charles Taze Russell. Nel 1852 quest'uomo nasce ad Allegheny, che è attualmente un sobborgo di Pittsburgh, e quest'uomo, Charles Taze Russell, è il figlio di un mercante di confezioni che lo associa molto presto ai suoi affari. La madre è presbiteriana e gli inculca, possiamo dire, i primi rudimenti della sua religione, però muore quando lui ha soltanto 9 anni, quindi Russell cresce poi con il padre. Nel 1870 Russell scopre l'avventismo e così supera una crisi di fede che lo aveva colpito nel frattempo. Ha contatti con predicatori che in quel periodo erano piuttosto conosciuti, come Jonas Wendel, che era proprio di Allegheny, dove era nato Russell, George Storrs di New York, i quali credono imminente il ritorno di Cristo, stabilendo anche date specifiche. E in seguito Russell organizza un proprio gruppo di studio che verrà chiamato gli studenti biblici. Quindi i testimoni di Geova, proprio agli albori della loro storia, erano conosciuti come studenti biblici. Poi vedremo che poi più avanti loro non si faranno più chiamare così. Nel 1876 Russell, leggendo l'Herald of the Morning, scopre che anche l'avventista Barbour, che possiamo dire è stato il suo aggancio principale, che lo ha aiutato poi a costruire le sue dottrine, ecco, anche Barbour crede come lui nella presenza invisibile di Cristo, presenza che, così pensa, precede di poco la venuta visibile e definitiva. Si incontra così con Barbour ed evidentemente ne accetta totalmente la cronologia. Quindi possiamo dire che Russell era proprio ammalato di predizioni, di profezie, cercare di fissare delle date sul ritorno di Cristo e via dicendo, quando noi sappiamo, e lo abbiamo anche detto più volte quando abbiamo studiato le profezie, che noi non abbiamo nella scrittura una data per quanto riguarda il ritorno del Signore Gesù. Secondo tale cronologia, ecco che qui iniziano le varie cronologie, le varie date che hanno proprio caratterizzato il movimento dei testimoni di Geova, il 1799 è la data di inizio degli ultimi giorni. Il 1874 è la data della presenza invisibile di Cristo, il 1878 è la data in cui i pochi eletti e vigilanti vengono rapiti in cielo, anche se tale avvenimento poi non si è verificato e quindi viene posticipato nel 1914, il 1914 è la data della venuta visibile e definitiva di Cristo ed è il dominio del regno di Dio sulla terra. Quindi Russell crede che gli anni che vanno dal 1874 al 1914 sono chiamati il tempo della mietitura, in cui Cristo sceglie i suoi eletti e li separa dai falsi cristiani. Nel 1879, a motivo di disaccordi su alcune dottrine, Russell si separa da Balbour, da Nelson Balbour e fonda un proprio mensile, in inglese è la Zion's Watchtower and Herald of Christ's Presence, in italiano la Torre di Guardia di Sion e Araldo della Presenza di Cristo. Da questa data il movimento fondato da Russell progredisce grazie alla diffusione massiccia di opere della Watchtower Society. Ecco, qui iniziamo a parlare di torre di guardia, di società torre di guardia. E ovviamente di chi si serviva Russell, un pochino di, diciamo, di quello che la torre di guardia ci serve oggi, ovvero di pellegrini, di missionari, di uomini, di donne che andavano in giro nelle case delle persone per cercare di promulgare quelle che erano le loro dottrine. La società Torre di Guardia è una vera e propria impresa commerciale, ricordiamoci di questo, è un'impresa commerciale con 7 direttori e che ai tempi di Russell, e Russell ne era il presidente. Tuttora la Torre di Guardia è un'impresa commerciale. Nel 1889 viene pubblicato il libro The Time is at End, cioè Il tempo è vicino, che in seguito diverrà il secondo volume della più famosa e colossale opera che ha scritto Russell, conosciuta come Studi sulle scritture. Tutt'oggi i testimoni di Geova fanno riferimento a questa opera che il Russell scrisse nel lontano 1890. Quindi in questi studi sulle scritture vengono ribadite le aspettative di Russell riguardo all'anno 1914, anno in cui lui e i suoi associati, che erano appunto erano conosciuti col nome di studenti biblici, attendono il regno di Dio come un vero governo che spazzerà via i governi umani. Ci sarà, secondo Russell ovviamente, il rapimento in cielo di pochi eletti, mentre invece sulla terra ci sarà la restaurazione del governo teocratico a Gerusalemme. Nel 1891 Russell visita varie città, anche italiane, tra cui Brindisi, Napoli, Pompei, Roma, Firenze, Venezia e Milano. Si dichiara però scettico circa la diffusione del suo messaggio nel nostro paese. Evidentemente Russell incontrava delle difficoltà per quanto riguardava l'accettare, ecco, il suo messaggio. Visita anche Pinerolo, che è roccaforte della Chiesa Valdese, e proprio qui si incontra con il professor Daniel Rivoire, insegnante di lingue e membro della Chiesa Valdese. In seguito, nel 1903, il professor Rivoire, pur restando valdese, traduce in italiano diverse pubblicazioni della Società Torre di Guardia. Bisogna però attendere il 1908 per assistere alla formazione del primo gruppo di studenti biblici in Italia sotto la sovrintendenza della filiale svizzera. Secondo quanto si legge nell'annuario dei Testimoni di Geova del 1983, nel 1912 Russell torna in Italia e visita il gruppetto di circa 40 studenti biblici. Poi alla fine vi dirò nel mondo quanti Testimoni di Geova ci sono. Qui il tutto si iniziò con 40 persone. 1893, Russell pubblica il libro Venga il tuo regno, un altro libro che lui scrisse, e in esso un intero capitolo è dedicato alla convinzione che la grande piramide egiziana di Giza sia di origine divina, in quanto le sue misure corrispondono esattamente alla cronologia biblica. Ovviamente, ci troviamo di fronte a un insegnamento assolutamente falso e diabolico. Nel 1906 il tribunale, e qui abbiamo il primo processo legale al quale Russell fu sottoposto, fu il processo per la separazione da sua moglie. Tutto avvenne nel 1906, dove il tribunale decise la separazione legale dei coniugi Russell. E questo è solo l'apice di un litigio che durò molto tempo e su questo argomento ci hanno poi marciato, possiamo dire, coloro che poi sono andati contro al movimento dei testimoni di Geova. Arriva il 1914, questa data così attesa da Russell, ma ovviamente niente di ciò che lui aveva predetto si realizza. Nessuno viene rapito in cielo e i governi umani non solo non spariscono, ma si impegnano, come noi sappiamo, in un sanguinoso conflitto che è la Prima Guerra Mondiale. Sebbene Russell, con l'approssimarsi del 1914, nelle sue dichiarazioni sulla torre di guardia si mostri più prudente che in passato, l'anno passa seminando in molti studenti biblici una grandissima delusione. E dal punto di vista dottrinale, l'impasse viene superato con una strategia già usata dagli avventisti in passato, cioè reinterpretare e attribuire un diverso significato alle date. Perciò che cos'è che ha fatto Russell? Visto che nel 1914 non avvenne nulla, allora venne praticamente interpretato che il 1914 inizia il ritorno invisibile del Signore Gesù Cristo. 1916, il 31 ottobre 1916, Russell muore mentre lui si sta trasferendo, o meglio, ha preso un treno per andare in Texas, quindi muore proprio durante quel tragitto, cioè durante uno dei suoi giri di conferenze. Quindi lui, che era considerato come lo schiavo, unico canale attraverso cui il Signore dispensa la verità ai cristiani fedeli, la sua morte segna anche il dissenso e la diaspora di molti studenti biblici. E qui apro e chiudo una parentesi. Quando voi vi trovate a parlare con un testimone di Geova, lui sicuramente vi dirà parole di questo genere: noi testimoni di Geova siamo uniti. Siamo uniti in America, in Oceania, in Australia, in Europa, in Africa. Siamo uniti. Ogni testimone di Geova la pensa esattamente nello stesso identico modo con tutti i testimoni di Geova sparsi nel mondo. Però nella loro storia c'è stata una grande separazione ed avvenne proprio alla morte di Russell, quando gli studenti biblici si separarono dal movimento della Torre di Guardia. Quindi qui abbiamo una prima divisione proprio dettata dal dissenso che si venne a creare dopo la morte di Russell. Quando morì Russell, abbiamo un secondo presidente che va sotto il nome di Joseph Rutherford. Con Rutherford possiamo dire che il movimento della Torre di Guardia ebbe un'espansione veramente molto molto forte. Allora, chi era questo Rutherford? Se Russell non poteva vantare titoli di studio, non poteva vantare un curriculum di studi umani, Rutherford non era così, perché Rutherford era laureato in giurisprudenza, lui era un avvocato. E lui diventa il secondo presidente della società Torre di Guardia. E questo nonostante il suo nome non sia nemmeno nella lista dei cinque indicati dal testamento di Russell, perché Russell aveva, prima della sua morte, fatto cinque nomi di persone che potevano sostituirlo nel ruolo di presidenza, e Rutherford non si trovava tra questi cinque, però lui divenne comunque il secondo presidente della Torre di Guardia. Nel 1918, secondo il libro Il mistero compiuto, avrebbero dovuto verificarsi su vasta scala la distruzione delle varie chiese della cristianità per opera dei governi umani. Questo diceva Rutherford appunto in questo libro, Il mistero compiuto. In questo periodo di confusione e di anarchia, gli scampati da tali chiese si sarebbero rivolti poi agli scritti di Russell per comprendere il significato di tali avvenimenti. 1919, Rutherford viene messo in carcere, poi viene scarcerato e scagionato dalle accuse insieme ad altri sei dirigenti, ed inizia un'opera di centralizzazione del potere. Questo era un uomo molto, molto autoritario. Era tipo despota, e quindi o si faceva come diceva lui oppure si usciva dal movimento. 1920, la società Torre di Guardia pubblica l'opuscolo Milioni ora viventi non moriranno mai, che è il libro più famoso che ha scritto Rutherford, dove lui praticamente diceva che da lì fino a una certa data, milioni di persone che erano viventi, se diventavano testimoni di Geova, non sarebbero mai morti, ma sarebbero passati nel regno teocratico di Geova. Questo in sostanza era quello che diceva in questo libro. 1921, Rutherford pubblica il suo primo vero libro, che è quello più famoso, L'Arpa di Dio. In esso conferma la cronologia di Russell, cioè che il 1799 è l'inizio degli ultimi giorni, il 1874 è l'inizio della presenza invisibile di Cristo, il 1914 e il 1918 sono tappe significative in vista del 1925. Anche qui nel 1925 ci sarebbe dovuto essere il rapimento in cielo degli eletti, cosa che anche in questo caso non avvenne assolutamente. 1925, appunto, l'attesa risurrezione dei principi non si verifica, ma Rutherford afferma di ritenerla ancora prossima. E anche in questo caso la delusione causata dal mancato avverarsi della profezia causa anche in questo caso delle divisioni all'interno del movimento. 1927 inizia l'abolizione di tutto ciò che Rutherford considera come retaggio del vecchio culto pagano babilonese ed è in quest'anno che iniziano ad esserci quelle regole alle quali i testimoni di Geova sono soggetti tutt'oggi, cioè proibizione di mangiare sangue, solo come cibo però. La trasfusione nel 1927 era permessa, come noi vedremo oggi la trasfusione di sangue non è permessa dai testimoni di Geova. Dal 1928 c'è anche il divieto di celebrare Natale, compleanni e feste varie e nel 1936 la croce viene pure rigettata come simbolo pagano. 1931, in nome di studenti biblici, crea confusione con i diversi gruppi dissidenti, ma simili, e nel congresso di Columbus viene definitivamente sostituito da quello di testimoni di Geova. Quindi qui abbiamo il cambio del nome da studenti biblici a testimoni di Geova. 1932, l'attività di predicazione di casa in casa diventa obbligatoria per tutti i testimoni di Geova, particolarmente per gli anziani di congregazione. E questo obbligo, come noi sappiamo, dura ancora tutt'oggi. 1935, in una storica assemblea, Rutherford annuncia e pone le basi alla dottrina che divide i testimoni in due classi con due differenti speranze. Abbiamo la prima, che è formata da solo 144.000 persone, che ha la speranza celeste, mentre invece le altre, che sono chiamate le altre pecore, hanno soltanto una speranza terrestre. E come noi vedremo, questi 144.000, come sostengono i testimoni di Geova, trovano la loro dimostrazione biblica nel 144.000 del libro dell'Apocalisse, che, come già abbiamo detto quando abbiamo studiato le profezie, questi 144.000 hanno tutt'altra interpretazione. 1938, da questa data, non solo il direttore del servizio, ma tutti gli anziani locali sono nominati direttamente dalla società Torre di Guardia e il sistema democratico viene considerato non consono alla gestione delle cose di Dio. Termino questa prima parte dicendo che il secondo presidente della Torre di Guardia, ovvero Joseph Rutherford, muore nel 1942 per lasciare spazio al terzo presidente della Torre di Guardia, che va sotto il nome di Nathan Knorr. Ok, allora con Nathan Knorr, se Rutherford aveva dato l'inizio proprio a questa espansione del movimento, con Clor, la Torre di Guardia conosce veramente la sua massima espansione. Infatti, in questo medesimo anno, cioè nel 1942, Knorr apre la scuola di Galat, che è conosciuta ancora oggi come una scuola per preparare i missionari da inviare in ogni parte del mondo. Nel 1950 la Torre di Guardia pubblica la prima traduzione del Nuovo Mondo, delle scritture greche cristiane, quindi soltanto il Nuovo Testamento. In una storica assemblea di New York, Friedrich Franz, da ricordare questo nome perché poi il suo nipote, che si disassocerà dalla Torre di Guardia, scriverà il famoso libro Crisi di coscienza. Appunto, Friedrich Franz annuncia che i principi di cui parla la scrittura e di cui Rutherford attendeva la risurrezione nel 1925 sono presenti lì tra il pubblico, ma non sono gli antichi personaggi del Vecchio Testamento, sono invece gli stessi anziani e dirigente dei testimoni destinati a proseguire il loro incarico direttivo. 1953, la torre di guardia afferma l'ammissibilità delle vaccinazioni senza fare alcun riferimento alla precedente disposizione. 1961, la torre di guardia pubblica in inglese la traduzione del Nuovo Mondo completa, quindi anche l'Antico Testamento, che è la propria traduzione dell'intera Bibbia che poi è tradotta a sua volta in altre lingue. Accettare trasfusioni di sangue non è più una questione di coscienza, perché la torre di guardia del 15 luglio lo considera un peccato degno di espulsione. 1966 viene pubblicato il libro Vita eterna nella libertà dei figli di Dio, in cui l'autore, appunto Friedrich Franz, calcola che i primi 6.000 anni dell'esistenza umana sarebbero terminati nel 1975, l'anno in cui sono nato io, con buone speranze di vedere in quell'anno l'inizio del millennio. Sebbene il 1975 non sia indicato esplicitamente come l'anno della fine, implicitamente le pubblicazioni della Torre di Guardia lo fanno credere e permettono di dedurlo. 1967, ed è quest'anno nella storia dei testimoni, è molto triste perché ci sono delle feroci persecuzioni che sono subite proprio dai testimoni di Geova nella nazione africana del Malawi. E tali crimini, ovviamente, dobbiamo dirlo, sono inescusabili perché non si può giustificare la violenza contro chi neanche si difende. Tuttavia, questa fu una persecuzione dettata da una regola rigida che c'è tuttora tra i testimoni di Geova, che è il divieto di votare. Quindi, perché per loro votare significa prendere parte alla vita politica poi questo lo avremo modo di approfondirlo più avanti. Per i testimoni di Geova questo non è possibile. 1968, la torre di guardia del 15 marzo dichiara l'illiceità dei trapianti di organi. Il testimone che si sottoponesse ad un trapianto incorrerebbe in una forma di cannibalismo e nella diretta violazione della legge di Dio. Arriva il 1975. E come già in passato, arriva senza che l'attesa fine si verifichi, e all'incremento numerico dei testimoni, incentivato dalla febbrile attesa, segue anche in questo caso un forte calo e molti dissidenti escono dal movimento. 1976, proprio dal 1 gennaio, entra in vigore una ristrutturazione dello stesso corpo direttivo dei testimoni di Geova. E sebbene formalmente si dichiarasse che l'organizzazione fosse guidata collegialmente da un corpo ristretto di cristiani, di fatto le varie presidenze avevano creato una conduzione monarchica. Adesso il potere della presidenza viene notevolmente ridotto e viene suddiviso tra i vari membri del corpo direttivo organizzati in diversi comitati. L'8 giugno del 1977 muore Nathan Knorr e sussegue Friedrich Franz come quarto presidente della Torre di Guardia. Ed è proprio lui che istituisce la scuola del servizio di pioniere, che provvede addestramento specializzato a decine di migliaia di evangelisti, di persone di testimoni di Geova che andavano a evangelizzare a tempo pieno. 1980, la Torre di Guardia del 1 settembre afferma che il sottoporsi a un trapianto di organi è una questione di coscienza e che il testimone che vi si sottoponesse non incorrerebbe in misure disciplinari. Quindi nell'80 viene liberalizzato ciò che pochi anni prima era stato proibito. In questo caso possiamo dire grazie a Dio, che almeno il trapianto di organi viene permesso. 1981, Raymond Franz, nipote appunto del presidente Friedrich Franz, membro del corpo direttivo, viene ufficialmente espulso ed è proprio in quest'anno che lui inizia a scrivere questo libro a cui facevo riferimento prima, ovvero Crisi di coscienza, che venderà milioni di copie, dove lui spiega nel dettaglio che cosa succede nel corpo direttivo dei testimoni di Geova e che cosa succede nella torre di guardia in genere. 1985 si formano squadre internazionali di volontari per coordinare i lavori di costruzione attuati in tutto il mondo della società Torri di Guardia, ovvero si moltiplicano i luoghi di culto di proprietà della società costruiti direttamente dai testimoni. Vorrei ricordare che in Italia ci sono 2.600 congregazioni dei testimoni di Geova, quindi direi un numero piuttosto alto. 1986 in Italia l'Organizzazione dei Testimoni di Geova viene riconosciuta giuridicamente sotto il nome di Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, con decreto firmato dal Presidente della Repubblica il 31 ottobre. 1986 sempre nasce la scuola di addestramento per il Ministero per l'istruzione dei testimoni di sesso esclusivamente maschile. 1988 in Sicilia viene un fatto clamoroso perché in una congregazione di Siracusa l'intero corpo degli anziani, composto da quattro persone, si dissocia dall'organizzazione e con esso metà della stessa congregazione lo segue. Ed è un episodio che per le dimensioni risulta notevole, ma non unico, in quanto prima e dopo di esso l'organizzazione conosce importanti defezioni collettive in altre città italiane, tra cui Napoli, Torino e Bergamo. Nel nostro paese, come in altri, già accadeva, il fenomeno della dissidenza inizia a pubblicizzarsi e a far sentire la sua voce. 1989, le mutate condizioni politiche dell'Europa orientale e l'abolizione di restrizioni imposte ai testimoni di Geova permette loro di diffondere in modo massiccio il loro messaggio anche in quei paesi, cioè nei paesi dell'Est. 1993, muore Friedrich Franz e sussegue il quinto presidente del movimento, Milton Enschel, che viene eletto come quinto presidente. 1994 spiega che i fenomeni cosmici nella Torre di Guardia del 15 febbraio, spiega che i fenomeni cosmici descritti nel capitolo 24 di Matteo non corrispondono ad eventi già accaduti nel 1914, ma ad eventi futuri che seguiranno la grande tribolazione mondiale che i testimoni ancora attendono. Quindi c'è stato una nuova reinterpretazione di Matteo 24, ovvero un'interpretazione completamente opposta a quello che venne dato qualche anno prima. Termino con il 1995. Nella Torre di Guardia, che okay, è una rivista in questo caso, la Torre di Guardia del 15 ottobre del 95, spiega che la predicazione compiuta finora dai testimoni in tutto il mondo dal 1914 in poi non coincide più, come creduto fino ad allora, con la separazione delle pecore e dei capri descritti in Matteo 25. Tale separazione è ancora futura e la compirà Cristo stesso. Solo 15 giorni dopo, la Torre di Guardia informa i testimoni che la generazione che vedrà la fine non va più calcolata dal 1914, come se si trattasse di un limite massimo di anni su cui la scrittura ci vuole informare, ma è solo un termine generico che indica coloro che vivono durante un periodo di tempo la cui durata non è più possibile determinare. In altre parole, i testimoni di Geova adesso sono molto, ma molto, ma molto più prudenti nel indicare delle date, visto che nella loro storia ci sono stati, biblicamente parlando, molti falsi profeti che hanno predetto delle cose che poi puntualmente non si sono avverate. Termino con un'ultima nota per quanto riguarda il Russell, ovvero che Russell venne coinvolto in due processi legali, uno come ricordavo con sua moglie e un altro processo fu contro un pastore battista di nome Ross. E questo pastore battista, lui, come possiamo dire, andava contro a Russell dicendo che lui era una persona senza studi teologici, non conosceva il greco e quindi lui non poteva dissertare sul greco e sull'ebraico non avendone le conoscenze. Quindi praticamente Ross smentiva quella che era la preparazione biblica di Russell. Ci fu un processo e il tribunale diede ragione a Ross, il quale vinse la causa perché venne dimostrato che Russell era ignorante dal punto di vista delle lingue originali greco ed ebraico ed era ignorante in teologia. L'attuale presidente della Torre di Guardia è Don Adams, che sostituì Henschel, il quale si dimise dall'incarico di presidente nel 2000. Ecco, questo in sintesi, ho cercato proprio di stringere il più possibile, questa è un po' la cronistoria del movimento dei Testimoni di Geova.